Voi che sapete di quest'oggi, come sentite, abbiamo già delle linee telefoniche in funzione e siamo contenti, soprattutto in questo periodo, di poter avere vari ospiti, appunto grazie al telefono, così siamo vicini seppur distanti spazialmente. Giovanni Conti, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Olivier, buongiorno ai nostri ascoltatori.
E buongiorno anche ai nostri ospiti. Angelo Foletto, buondì.
Buongiorno Olivier, buongiorno a tutti.
E Andrea Ottonello, buongiorno anche a te, buongiorno.
Buongiorno a te, buon pomeriggio Olivier, un saluto a tutti gli ascoltatori di Rete 2.
Allora, oggi un omaggio a un grande direttore d'orchestra che è stato anche molto vicino alla nostra Svizzera italiana, ha vissuto anche qui ed è stato, come dicevo già in precedenza, numerose volte a dirigere l'orchestra sinfonica di casa nostra. L'abbiamo ascoltato in precedenza in Mozart, avremo ancora molti aspetti. Giovanni, da dove partiamo? Però con Pesco, dal suo repertorio, dalla sua umanità, dalla sua qualità artistica, ci sono molti aspetti.
Beh, io direi che la persona che più lo ha visto sul podio e sicuramente lo avrà anche frequentato è Angelo Foletto, per cui lasciamo a lui iniziare questo ritratto che vogliamo tracciare questo pomeriggio. Forse quello che dicevi tu, Olivier, il tratto umano, al di là dello straordinario, la straordinaria dimensione artistica, è quello che ci piacerebbe sottolineare da subito. Angelo.
Grazie, evidentemente l'età ogni tanto porta anche dei vantaggi. Sì, certamente mi fa molto piacere di ricordare Zoltán Pesco, perché effettivamente è un direttore che per ragioni anagrafiche e professionali ho avuto l'occasione di frequentare moltissimo. E potrei anche dire che è uno dei direttori che hanno segnato anche la mia formazione, perché in quegli anni debuttò in maniera abbastanza clamorosa, addirittura con 3 produzioni ravvicinate alla Scala nel 70, ed erano appunto gli anni in cui peraltro ero quasi lavoravo alla Scala, quindi, e soprattutto debuttò immediatamente con delle produzioni che orientavano non soltanto il suo interesse specifico, cioè Luisi dalla Piccola, Angelo di Fuoco e La Finta Giardiniera di Mozart. Quindi dava già l'idea di un musicista che aveva da una parte un orientamento molto specifico legato alla sua formazione, a questo lungo rapporto con Petrassi, con Dalla Piccola, con diciamo i grandi maestri italiani, ma dall'altra con un'apertura effettivamente di grande respiro. L'Angelo di Fuoco di Prokofiev credo fosse la seconda esecuzione che si faceva a Milano, per esempio, quindi già c'era un mondo molto specifico. E quindi io sono convinto che effettivamente il ragionamento sull'umanità di Zoltán Pesco sia anche un ragionamento che riguarda proprio, che si abbina benissimo con le sue scelte musicali, perché erano scelte di un direttore che avrebbe potuto probabilmente affermarsi esclusivamente come specialista, come si usava ai tempi molto questa parola del repertorio contemporaneo. Zurletti, mi ricordo che scrisse: Zoltán è un direttore che nessuna partitura contemporanea riesce a sgomentare, ed è effettivamente molto vero, aveva questa enorme facilità legata anche al fatto di avere una formazione che era diciamo abbastanza parallela allo stesso livello sia come compositore che come direttore, e come direttore una formazione legata all'esperienza anche analitica molto forte, molto approfondita che gli era derivata dalle lezioni o comunque dalla frequentazione di Celibidache. Quindi effettivamente era un musicista completo, però che ha sempre voluto riuscire ed è riuscito sicuramente ad esprimere questa sua completezza nelle scelte e, come si diceva, nel fatto di stabilire sia con i musicisti sia con gli ascoltatori, più o meno giovani, più o meno professionali come ero io allora, e soprattutto con gli autori e con il mondo proprio produttivo della musica, sempre dei rapporti personali molto ma molto forti, che anche noi possiamo proprio quasi ricostruire anche guardando certe persone, certi artisti, certi musicisti, certi registi con cui ha collaborato sempre, e il fatto che sia diventato poi, tra l'altro, dagli anni Ottanta, diciamo, un cittadino svizzero. Voi avete avuto l'occasione forse di approfondire ancora di più questo forte rapporto, che era anche e sicuramente derivato da una formazione che non era soltanto musicale, molto profonda e soprattutto molto seria, ecco.
Ecco, ricordiamolo per i nostri ascoltatori, grazie Angelo di queste parole, che dall'inizio degli anni Ottanta in avanti aveva scelto di vivere in Ticino, aveva una casa a Neggio che aveva fatto diventare, diciamo così, un punto di riferimento fisso in una carriera che era stata e continuava a essere molto internazionale, una carriera segnata, come in parte diceva anche Angelo Foletto, dall'interpretazione della musica dell'Ottocento, Andrea, del Novecento,
sì,
scusate.
Sì, che ormai si dice della musica contemporanea, ma è già passato, ormai è passato un secolo.
Musica del Novecento, giustamente. Sì.
Ormai, sì, anche a me viene da dire che ricorderemo Zoltán Pesco per questa sua grande familiarità quasi di sangue anche, no? Se pensiamo a Bartok, ma anche all'apprendistato con Pierre Boulez, insomma, da voi, a Basilea, perché poi lui è scappato dall'Ungheria nel 64 e non è più tornato, tra virgolette, perché si è rifugiato a Basilea, dove dal 65 è diventato allievo regolare di Pierre Boulez, quindi insomma è uno dei tanti figli di una patria che poi sono scappati e poi sono tornati, perché lui poi è morto a Budapest, tra l'altro, ha scelto di andare a morire dove era nato e dove era cresciuto, dove erano le sue radici, poi insomma, questo è bene ricordarlo, come bene ricordare che non è morto all'improvviso per questo stramaledetto virus che ormai ci perseguita, ma c'è una lunga malattia che aveva anche impedito, insomma, negli ultimi anni di continuare a dirigere. No, a me la cifra interessante è proprio quella spirituale, secondo me, di Zoltán Pesco. Nel senso che lui viene da una famiglia, in realtà è bene ricordare, una famiglia luterana, il padre era un organista piuttosto famoso a Budapest e questo, secondo me, cioè queste radici, questa nobiltà d'animo, cioè questa austerità, questa serietà poi alla fine, no? Si riflette un po' in tutto quello che ha fatto. È chiaro che è molto più difficile approfondire, no? Come diceva giustamente Angelo Foletto, non c'erano partiture contemporanee che gli resistevano, ed è importantissimo, il punto nodale in realtà è l'anello finale della catena, cioè quando è che un grande direttore è in grado di dire, beh, quello è un grande interprete di una musica più difficile, e quando la capiamo anche noi che siamo seduti in platea, questo era quello che accadeva, cioè la capacità di disvelare, di fare da tramite a grandi lavori del teatro musicale, io penso, voglio dire, uno su tutte, secondo me, la prima italiana delle Gamma Cabra di Ligeti, che lui fece a Bologna, e lui poi era legato a diverse città in Italia, alla Fenice, è stato direttore musicale alla Fenice due anni a Bologna, anche al Teatro di Bologna, nonostante insomma le difficoltà di questi giorni, l'ha ricordato con un lungo comunicato dove fu dal 74 al 76. Era un grande comunicatore in questo senso, aveva un gesto chiarissimo, magnifico, aveva anche studiato con i maestri giusti, perché non è che capita ormai tutti i giorni di poter studiare con Petrassi composizione, Nasser a Budapest, Bartok, eccetera, eccetera, Franco Ferrara come maestro di direzione d'orchestra e poi Pierre Boulez. È difficile sbagliare, no? Però bisogna avere una predisposizione di un certo tipo, ripeto, anche di retroterra, anche di radici, e lui ce l'aveva, e tutto questo traspariva. Adesso è sufficiente andare giusto a dare un'occhiata in rete, a qualche video, qualche filmato. Il direttore d'orchestra è un po' un demiurgo, è una figura un po' magica, no? Perché non suona uno strumento, suona l'orchestra. E se voi guardate anche la sua espressione, il suo modo di parlare, il suo sorriso, c'è già, come dire, tutto un programma. Tu capisci già che sei davanti a un grande musicista.
Dunque, Andrea giustamente sottolineava la serietà con le radici di Zoltán Pesco, serietà che si può declinare in vari modi. Abbiamo ricordato Zoltán Pesco, propongo un ascolto, se siete d'accordo, dai nostri archivi, poi torniamo a rendere omaggio al grande direttore. Qui siamo nel 1995, concerti d'autunno, assieme a Zoltán Pesco c'è un altro Zoltán, Zoltán Kocsis, con il pianoforte per il secondo di Bartók. L'allegro iniziale del secondo concerto di Bartók, marziale e scintillante allo stesso tempo, Zoltán Pesco con solista Zoltán Kocsis a Lugano nel 1995. Ricordiamo la figura del grande direttore d'orchestra assieme a Giovanni Conti con i nostri ospiti Angelo Foletto e Andrea Ottonello. Giovanni.
Sì, musica di Bartók, musica che spesso eseguì anche negli anni in cui fu alla Scala. Angelo Foletto, ci ricordavi tu prima il periodo scaligero, ma se vogliamo entrare un po' più nello specifico, le grandi esibizioni Stravinsky con al fianco Peter Ustinov, Kurt Weill con Milva, insomma tante cose un po' particolari che hanno anche caratterizzato la programmazione di un teatro come la Scala, che certo non era abituata a certe proposte, insomma.
Sì, certamente, hai fatto bene a ricordarlo, perché Pesco è stato giustamente diciamo cooptato nel mondo scaligero in un momento che era quello appunto soprattutto della fine degli anni il decennio tra la fine degli anni 70 e la fine degli anni 80, in cui le proposte, anche quelle di repertorio, finivano per essere sempre delle proposte particolarmente interessanti, perché lo diventavano attraverso le scelte anche di spettacolo. Per esempio, quando nel 78 ritorna alla Scala e dirige questo curioso dittico accostando un Bartók, per l'appunto, cioè il castello del Duca Barbablù, e la nuova opera, sempre un soggetto legato a Barbablù, che era Barabbas di Camillo Togni, lavorando con queste due regie, una di Pressburger, questa regia meravigliosa, con una scena fatta tutta di strane costruzioni di vetro, già anche qui c'è l'idea di un mondo che poi lui riprende. Hai citato prima Ustinov, si potrebbe ricordare il trittico schoenbergiano con la regia di Pieralli, oppure che era appunto Piero Luner, Glückliche Hand, Erwartung, oppure la prima di Donatoni, con uno dei registi con i quali è stato più legato e che ci riporta a quel discorso di profondità cui accennava giustamente Andrea Tonello, cioè Giorgio Pressburger, che sappiamo benissimo essere stato uno straordinario regista, ma anche uno scrittore, un drammaturgo e soprattutto un uomo con il quale i pensieri erano sempre molto, molto profondi e che appartenevano probabilmente in maniera più vicina anche al mondo di Pesco. Anche Pressburger è uno scappato in fondo da quel mondo lontano, anche se si è fermato diciamo un po' più a est, visto che buona parte della vita poi l'ha passata a Trieste. Oppure, sempre per rimanere, per capire che cos'era quel mondo nel quale Pesco si è attivato ed è stata una presenza importante, l'idea della versione semiscenica della Passione secondo Matteo di Bach, fatta nella chiesa di San Marco con la regia di Yuri Lyubimov, che forse non è stato diciamo la cosa migliore di Lyubimov, però era un momento molto specifico e dava l'idea proprio di quel tipo di interesse che era di quegli anni, che però devo dire andrebbe anche legato e collegato al fatto che proprio in quegli anni, parliamo della metà degli anni Ottanta, Zoltán Pesco dirige il primo dei suoi due ring wagneriani integrali in Italia. Credo non ci siano tanti direttori che abbiano diretto due volte il ring in Italia. Ebbene, Zoltán Pesco l'ha fatto. L'ha fatto in quegli anni, a metà degli anni Ottanta, al Teatro Regio di Torino, tra l'altro con un'idea scenica anche molto particolare, anche qui l'idea della curiosità, con un regista italiano che era Gianfranco Del Vosio. E poi l'ha rifatto all'inizio del secolo nuovo a Catania, invece con la regia di Cesare Lievi. Quindi anche questa idea di affrontare una storia con una storia dietro interpretativa così grossa in un paese diverso da quello tedesco come il ring, ed è proporlo due volte, significa avere effettivamente la voglia sempre di mettersi anche alla prova, ma di proporre sempre delle letture nuove, ed erano sicuramente delle letture nuove, anche perché erano letture che partivano, e qui mi riaggancio e concludo ancora quello che ha detto Andrea Tonello, al suo essere un direttore estremamente pratico, chiaro, perché aveva le idee chiare, ma soprattutto pragmatico, per cui il ring di Torino era un ring fatto su misura di quell'orchestra, e il ring di Catania era un ring fatto su misura della sonorità del Teatro Bellini, per esempio, che poteva permettere delle cose che a Torino non avrebbe potuto fare. E secondo me i grandi direttori si vedono proprio quando riescono a mettere al servizio delle musiche, dei luoghi, delle situazioni e degli interpreti a disposizione la loro capacità professionale.
E volendo ricordare anche la stagione sinfonica a Milano, perché ricordiamo che a cavallo tra gli anni 70 e 80 fu anche a capo dell'orchestra della RAI di Milano, dunque l'attività era intensa anche sul fronte sinfonico. Non so chi di voi due, Andrea Tonello o Angelo Foletto, o anche Giovanni Conti, vuole aggiungere qualcosa. Io lancio il sasso.
Andrea, direi. Troppo, ero appena nato quando ha cominciato a lavorare all'inizio degli anni Ottanta. No, io ricordo a Milano l'inaugurazione di Milano Musica nel 2005, quando lui dirigeva la Filarmonica della Scala, il festival di quell'anno, Milano Musica, che è il festival fondato, certo, da Luciana Pestalozza, insomma dedicato alla musica contemporanea, era dedicato a Yannis Xenakis. E lui aveva fatto un concerto meraviglioso mettendo insieme Xenakis, Kurtag, che non abbiamo citato, erano molto amici.
È pronto.
E Beethoven, naturalmente. Quindi il più, poi, che poi è sempre interessantissimo, se ci fate caso alle programmazioni, a me fa sempre sorridere questa cosa, no? Viene sempre affiancato, cioè alla fine nei programmi, e anche di Pesco, se andate a sfogliare un pochino, Beethoven ricorre spesso accostato proprio alla musica contemporanea. Non è un caso, cioè è interessantissimo questo fenomeno, per cui, ma questa è un'altra trasmissione, adesso sto divagando, insomma. Ma, quindi non lo so, forse...
Prego.
No, no, dicevo, io purtroppo non posso dare una mia testimonianza diretta, insomma, degli anni Ottanta, ero troppo piccolo.
Ci torniamo fra un momento, magari ampliando il discorso alla discografia. Perché? Perché pronte abbiamo proprio due cose che sono Kurtak e Beethoven, registrate in Svizzera. Non l'abbiamo nominato prima, György Kurtak, altro suo conterraneo, compatriota illustre. Abbiamo alcune cose qui in un'esibizione a Vevey con Zoltán Peskó e l'Orchestre de Chambre de Lausanne. Poi torniamo con i nostri ospiti. Qualcuno direbbe on est désolé, je suis désolé. Qui è proprio l'entrata della viola solista, che è quella di Tabea Zimmermann con l'Orchestre de Chambre de Lausanne, e Zoltán Peskó a dirigere la musica del suo conterraneo György Kurtak. Giovanni.
Ma io credo che il tempo che ci rimane ci permette di fare un'analisi, per quanto possibile, della sua produzione discografica, che mi smentiscano i colleghi che sono nostri graditi ospiti, è veramente con un ventaglio ampissimo. Andrea?
Sì, corrisponde ai suoi interessi, cioè ci sono alcune concessioni, diciamo così, al repertorio tradizionale, che lui in realtà padroneggiava perfettamente, però credo di poter dire che va a suo onore il fatto di essersi dedicato a ciò che era veramente, posso dire, necessario, cioè a dare una testimonianza che secondo me è alta come poche altre e che riflette anche, poi non so come dire, lui ha colto un'onda magnifica che ha dipinto, ha rievocato, insomma, Angelo Folletto molto meglio di me, in quegli anni, in quei decenni in cui a Milano si respirava, c'era veramente una delle capitali della musica del nostro tempo, di quel tempo evidentemente, no? Anche grazie indubbiamente alla presenza in città di persone come Claudio Abbado, insomma, che alla Scala decideva un po' che cosa, insomma, in che direzione andare, ovviamente appoggiato da determinate figure illuminate di sovrintendenti. Ed è la sua discografia, per l'appunto, una testimonianza straordinaria di un tempo che lui ha vissuto insieme ai suoi sodali. Cioè, a me fa molto sorridere, se andate ad esempio un po' in rete, cosa che anch'io ho fatto, insomma, per indagare, per essere sicuro di non dire delle fesserie, c'è un video postato nel 2005 quando venne assegnato alla Biennale il Leone d'Oro alla carriera di Peter Uytvös. Peter Uytvös è un grandissimo compositore, direttore d'orchestra ungherese, anche lui conterraneo, vicino di casa, tra virgolette, di Zoltán Peskó e di György Kurtak, ha soltanto qualche anno in meno, e e lui testimonia, c'è un video commovente in cui lui, in questo magnifico italiano, con questa figura proprio che si vede proprio di un uomo aristocratico quasi, no? Di grande nobiltà d'animo, dice: io sono felice che quasi che la Biennale abbia assegnato a lui e non a me questo leone d'oro alla carriera, perché lui è un grande amico, è un direttore d'orchestra ed è un compositore molto più bravo di me, cioè, e non lo dice per piaggeria, cioè, lo dice perché lo pensa veramente. Tra l'altro, Pesco, noi non l'abbiamo detto, ma ha cominciato la sua carriera proprio da compositore di colonne sonore di musica di scena per il Teatro Nazionale di Ungheria e anche per la televisione. Poi è scappato, come dicevo, nel 64, ma ha cominciato a guadagnarsi da vivere in questo modo qui. E quindi la sua discografia è tutta costellata di incisioni di riferimento, appunto, da Ligeti, a Nino Rota, a Bartok, ovviamente, insomma, anche i concerti con Kosic, che sono stati incisi. C'è Dalla Piccola, c'è molto Dalla Piccola. Io ricordo appuntamenti all'inizio degli anni Ottanta a Bologna, appunto, dedicati a questo grande compositore italiano che è stato dimenticato un po' in fretta. Quindi c'è tutta una serie di anche c'è il Primo Verdi anche, che è interessantissimo, non l'ultimo, il primo, e quindi anche lì è andato a pescare, è andato proprio quasi come un cesellatore, insomma, a cercare, non dico che è andato dove c'era bisogno, però anche sì, cioè Pesco è stato secondo me un grandissimo testimone, cioè è come una battaglia, no? Noi adesso stiamo combattendo una grande battaglia, no? La sua era una battaglia più pacifica, cioè quella di testimoniare un certo tipo di musica, un certo tipo di civiltà musicale, ecco che è il termine più corretto, cioè un concetto più sensato, la civiltà musicale. E lui l'ha fatto in prima linea, cioè ha, come dire, combattuto la buona battaglia, l'ha fatto da grande comunicatore, da grande direttore d'orchestra, appunto da demiurgo, cioè ha portato la musica contemporanea laddove era necessario farlo. E la cosa più bella che si possa dire è che credo che sia riuscito nel suo messaggio, perché in tanti credo che oggi ricordino proprio la sua comunicativa, il fatto che, come dicevo in apertura di questo nostro spazio, il messaggio è arrivato, cioè è stato trasmesso correttamente e molte persone sono uscite dal teatro più felici di prima e conoscendo qualcosa in più.
Ti ringrazio Andrea, tra l'altro parlavi di Bologna, volevo aggiungere come informazione in più che tra le tante sue iniziative proprio a Bologna debuttò con un'opera di Britten, Billy Budd, che fu un
Sì,
successo
nel
evidentemente.
73. Sì.
Esatto. Lasciamo questi pochissimi minuti al nostro Angelo Foletto per chiudere condensando tutto, lui che l'ha frequentato per tanti anni. A te, Angelo.
Ma io vorrei, per condensarlo, ricordare un'altra cosa che è più legata alla discografia, se vogliamo, ma che fa parte e rientra perfettamente nel discorso che ha fatto Tonello. Ovvero, Zoltan ha avuto la fortuna di vivere in un momento in cui c'erano, come si direbbe oggi, delle filiere, delle sinergie che andavano nella stessa direzione. Una di queste fu non soltanto il momento della Scala, ma il momento, quella stagione un po' fortunata della Fuonicetra, da cui venne una scelta di carattere discografico che, al di là delle cose ricordate da Ottonello, tra l'altro a me piacciono particolarmente, Oberto Conte di San Bonifacio, che fu l'inaugurazione di Bologna nel 77, la prima volta che la vidi in teatro, quindi una grande emozione, ma di cui credo rappresenti esattamente tutto quello che era Pesco, quello che era quel mondo e quello che era l'interesse di quel momento, l'integrale degli 8 concerti per orchestra di Goffredo Petrassi. Perché non erano mai stati registrati tutti insieme. Non erano mai stati registrati, ci fu questa edizione che non credo che commercialmente abbia fatto dei grandi numeri, ma che credo sia rimasta un segno specifico di cosa si poteva fare anche in un ambito italiano molto molto specifico. Tra l'altro, chi come me ha l'età per aver acquistato i vinili, ha anche in mano questo volumetto, questa presentazione di quasi 40 pagine, in cui tutti i concerti vengono raccontati su 4 pagine per uno da Massimo Mila, tanto per capire che cosa si poteva fare. Ecco, credo che pensare a Pesco, almeno per me della mia generazione, ma anche per chi l'ho conosciuto, va pensato in questa chiave. C'è un uomo che attraverso la musica faceva parlare non soltanto appunto la musica dei viventi, di quelli che erano appena morti, ma soprattutto tutto un mondo il mondo di quel momento, quello che viveva lui come interprete, ma anche il mondo che era stato per l'appunto quello della musica italiana del Novecento, prima della, diciamo, della grande avanguardia, di cui peraltro si è occupato in maniera molto, molto specifica e precedentemente, ma che prima aveva preparato tutto quello che si viveva in quel momento, quella musica del nostro tempo, era stato preparato prima. E in questo modo di far dialogare i mondi credo che venisse fuori proprio l'importanza della presenza di Pesco, la sua importanza è proprio della sua capacità di trasmettere, di creare gli entusiasmi, trasmettere gli entusiasmi, uscire felici, come ha ricordato Andrea sicuramente, ma anche e soprattutto di trasmettere questi mondi in cui le idee musicali, ma anche le idee culturali in genere, diciamo, correvano molto di più, si dialogavano tra loro con più naturalezza, ma lo facevano proprio perché c'erano degli snodi importanti, dei momenti che li facevano dialogare tra loro, e uno di questi momenti era ed è stato sicuramente l'opera, il suo modo di essere, il suo modo di parlare, il suo modo di essere anche molto umile, come ha ricordato Andrea, di Zoltán Pesco.
Benissimo. E siamo giunti alla conclusione, io credo che il maestro Pesco sarà contento di questo affetto che gli abbiamo dimostrato, di questa stima, peraltro già significata nelle tante volte che era stato proprio nel nostro auditorio. Io ringrazio Angelo Foletto che è stato con noi, ringrazio Andrea Ottonello, entrambi graditissimi ospiti e cari amici, anche colleghi. Naturalmente finiamo ancora questo spazio, terminiamo questo spazio con una pagina interpretata dal maestro Pesco. Olivier, di cosa si tratta?
Sì, grazie ancora ai nostri ospiti, è proprio la musica di Petrassi che ha citato ora Angelo Foletto, poi proseguiremo ancora per un momento con altre incisioni dai nostri archivi. Grazie per voi che sapete di oggi ad Angelo Foletto, Andrea Ottonello e a Giovanni Conti.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio.